Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
A volte abbiamo situazioni che sembrano impossibili. A volte conosciamo una persona e diciamo: quella persona non cambierà mai. E sai, sapete chi è quella persona? A volte diciamo quello di noi stessi. A volte non vogliamo mettere gli altri, ma a volte diciamo: Signore, non riesco a cambiare, ho provato troppe volte. Ho provato troppe volte, sono così e morirò così. E arriviamo ad essere scoraggiati, perché diciamo: guardami, no, ormai, magari 20 anni fa avrei avuto speranze, ma no, sono così. E so che va male, so che mi fa male essere così, so che come sono mi fa male, ma non riesco a cambiare. Oppure le altre persone intorno che mi fanno male, no, no, non cambieranno mai. O le mie circostanze, no, non cambieranno mai. Ho perso speranza, sono amareggiato, non cambierà mai. Questa è la mia vita, questo è il mio destino, questo è il mio calvario. A volte arriviamo noi a pensare quello. Quando sembra così, cosa facciamo? Cioè, quando arriviamo a vedere le cose così, come viviamo? Una cosa, smettiamo di impegnarci. Se io mi trovo in una caverna, vado ad esplorare questa vecchia miniera che va sottoterra 1000 metri e poi ci sono le gallerie e c'è un terremoto e blocca. E comincia a spostare rocce, ma dopo un po' dico: no, ci sono tonnellate di rocce. Se io perdo speranza, no, no, è impossibile, continuo a stare lì, spostare queste rocce gigantesche. Se perdo speranza, continuo a faticarmi o mi arrendo, mi siedo lì, adesso muoio, perché no, non è possibile. Ci rassegniamo, di no, 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 siamo scoraggiati, perdiamo speranza e se perdo speranza smetto di provare, addirittura smetto di pregare seriamente. Magari all'inizio no, 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 non sanno neanche che stiamo qui. Siamo venuti, era chiuso, ma siamo venuti di segreto. Nessuno sa che stiamo qui. Quindi nessuno verrà a cercarci. E quindi smetto di sperare, smetto di provare, smetto di pregare. In modo serio. Ma cos'è la realtà? E come sembra a me? Efesini 3, leggiamo quello, voglio leggere alcuni brani, voglio il vostro aiuto. Efesini 3, uno di tanti esempi di Dio. La famosa preghiera che Dio possa operare divinamente per farci capire quello che non avremmo mai capito per conto nostro. E noi leggiamo, leggo da 14. Per queste ragioni, perché Dio vi ha chiamati dalle tenebre alla luce, Dio vi ha chiamati da non essere il popolo di Dio ad essere parte della famiglia di Dio. Per queste ragioni, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal Signore nostro, Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra. E cosa chiedi, Paolo? Cosa chiedi? Io prego perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Che porta a cosa, Paolo? Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E voglio notare il versetto 20. Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare cosa? Fare smiseratamente, al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Quando io faccio i miei calcoli, magari sono un ingegnere, un esperto di rocce, di tutta questa roba, e dico, io so che ci saranno almeno più di 5.000 tonnellate di rocce in questa galleria. E quindi con l'attrezzatura che c'è, a loro vorrebbero almeno 6 mesi di lavorare costantemente per poter togliere le rocce e arrivarci. Ok? Se uno è esperto e sta lì con la piccola luce che ha ancora con sé e fa questi calcoli perché è proprio esperto in materia, 6 mesi. Ma 6 mesi saremo morti. Ok? Saremo morti molto prima di quello. Allora, lui fa i suoi calcoli e dice, impossibile. Ma qui Paolo parlava a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria. Allora, pensando a una persona piena di rabbia, di amareggiata, scoraggiata, delusa, una persona così, quale sarebbe un miracolo? Che la sua vita cambia drasticamente? Sì. Oppure quale sarebbe un altro miracolo? Ancora più grande.
Riconoscere il proprio peccato.
Cosa?
Riconoscere il proprio peccato.
Per avere quale vita?
Per essere
perdonato e avere gioia. Cioè, miracolo che Dio fa è di cambiare la vita. Un altro miracolo che Dio fa, dare gioia in quella vita. Più gioia di quello che quelli senza Cristo hanno in vite molto meno pesanti. Quello è un miracolo che va smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. Questo è una cosa grande. Tu puoi avere una situazione che secondo te è impossibile star bene. Ma Dio può fare smisuratamente, al di là di quello che tu chiedi o pensi. Perché tu dici, Signore, cambia la mia situazione così posso stare bene. E dice, no, io voglio farti star bene nella tua situazione, che è un'opera più grande. E voglio glorificarmi. Quindi Dio può fare l'impossibile. Ricordate in Secondo Re 6. Secondo Re 6, Samaria, il capitale di Israele, era circondato dalla Siria di assedio. Ci fu una grande carestia in Samaria perché i siriani erano tutto intorno alla città da tempo, ormai non c'era quasi nulla di cibo e quel po' di cibo che c'era costava un patrimonio, ok? Stavano morendo di fame, era terribile, proprio terribile. E stavano perfino mangiando i loro figli. Ma stavano mangiando i loro figli, e il re sta camminando. Capitolo 6, versetto 26. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò e disse, aiuto, re mio signore! Ed egli le rispose, se non ti aiuta l'Eterno, dove posso io trovare aiuto per te? Forse con i prodotti dell'aio o del torchio? Cioè che non ci sono? Poi il re disse, che cosa hai? Spiegami il tuo problema. E le rispose, Questa donna mi ha detto, dammi il tuo figlio perché lo mangiamo oggi, mio figlio lo mangeremo domani. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e l'abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le ho detto, dammi tuo figlio perché lo mangiamo, ma essa ha nascosto suo figlio. E lei stava dicendo, re, non è giusto, fa sì che lei deve anche cucinare suo figlio. Quanto fame avevano per arrivare a quello. E poi, se avessi il cuore giusto, muori prima di fare quello. Ma queste donne... Ora, quando il re udì le parole della donna, si stracciò le vesti, eccetera. E lui, invece di dire, questo è dovuto al mio peccato come re malvagio, avrebbe dovuto dire quello, perché quello era dovuto al suo peccato come re malvagio che aveva trascinato tutta la nazione a seguire i peccati di Geroboamo. Ora, quando il re udì le parole della donna, si stracciò le vesti. Mentre passava sulle mura, il popolo guardò ed ecco sotto egli portava un suo liccio sulla carne. Allora il re disse, Dio mi faccia questo e anche peggio, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Shaphat, resterà ancora sulle sue spalle. Lui sta dicendo, questa è colpa di Eliseo. Non era colpa di Eliseo, era colpa di lui. Era colpa di lui, ma non voleva vedere la propria colpa. Ora, Eliseo se ne stava seduto in casa sua e con lui sedevano gli anziani. Il re mandò davanti a sé un uomo. Prima però che il messaggero giungesse a lui, egli disse agli anziani, «Vedete che questo figlio di un assassino ha mandato qualcuno a tagliarmi la testa? Fate attenzione, quando il messaggero arriva, chiudete la porta e tenetelo fermo alla porta». Non si sente forse dietro di lui il rumore dei passi del suo signore? Mentre egli stava ancora parlando con loro, ecco scendere da lui il messaggero. Il re allora disse, ecco, questa calamità viene dall'Eterno, cosa potrei ancora io sperare dall'Eterno? Sta dando colpa con quello? Addio. Allora Eliseo disse, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice l'Eterno, domani a quest'ora, alla porta di Samaria, una misura di fiori di farina costerà un siclo e due misure di orzo costeranno pure un siclo. Che prima avevo parlato di quanto costavano ed era tantissimo, ok? Per l'etame, ma stavano mangiando schifezze che costava tantissimo. No, farina, orzo costerà pochissimo. Ma il capitano, su cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio e disse, ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, avrà mai una cosa del genere? Eliseo rispose, ebbene, lo vedrai con i tuoi stessi occhi, ma non ne mangerai. Allora, non leggo il resto, ma se ricordate, c'erano i lebbrosi che vivevano appena fuori le porte per non contaminare. Ha detto, senti, stiamo per morire. Andiamo dai Siri, forse avranno misericordia e ci daranno da mangiare. Se no, ci uccidono, stiamo morendo comunque. Vanno lì e scoprono. Cosa scoprono? Che tutti i Siri sono fuggiti di timore perché Dio aveva fatto sentire loro dei rumori. Sono tutti scappati. Ricordate quando un esercito andava all'epoca per fare assedio, portava cari pieno di cibo. Perché dovevo avere i provvisti per mesi e mesi. Quindi c'erano provvisti che non finivano e sono tutti scappati lasciando tutto. Infatti, tutta la città viene a scoprire, corrono fuori e trovano più cibi quanto c'era capacità di mangiare e portano lì, ma c'erano tantissimi con cibo, quindi cibo costava niente. E questo capitano, vedendo tutti che passavano, lui e muore. Il punto è questo. Era possibile quello? Umanamente era possibile. Ma Dio può fare smisuratamente al di là di quello che chiediamo e pensiamo. E tanti esempi. Giuseppe in Egitto, in prigione. È ormai anni che sono qui. Tutti si sono dimenticati di me. Sarò qui per la vita. Arriva la guardia. Giuseppe, vieni. Parti subito al bagno. Devi apparire fra un'ora davanti al faraone. Aveva appena detto, le cose non cambieranno mai. Umanamente aveva ragione. Umanamente aveva ragione. Dio non è limitato alla ragione umana. E dopo un'ora si trova con lavata, fatto la barba, nuovi vestiti, si trova davanti a Faraone. E dopo aver spiegato il sogno e quello che voleva dire, viene promosso ad essere soprattutto l'Egitto. Dio che può fare smisuratamente. E se tu fossi un credente a tempo degli apostoli, tanta persecuzione sta arrivando e tu senti già di vari dei tuoi fratelli e sorelle in fede che vengono arrestati, gettati in prigioni a causa della loro fede. E chi sta facendo tutto questo? Saulo, questo fariseo zelante che andava in giro con dei soldati prendendo cristiani e gettendoli in prigione se non rinunciassero a Gesù Cristo. E poi tu senti che Saulo crede in Gesù Cristo. Se qualcuno avesse detto preghiamo per lui, magari un bambino dice papà, oh questo Saulo è terribile, allora papà preghiamo per lui che possa convertirsi. Figlio mio, sei piccolo, tu non capisci, questo uomo ci odia, questo uomo è pronto a morire per farci andare in prigione. Non c'è nessuno in tutto il mondo che odia noi cristiani come quell'uomo. Figlio mio, non sprecare le tue preghiere. No papà, io prego. E papà dice alla mamma, lui non capisce. Quando sarà grande capirà che ci sono cose che non serve neanche pregare. Quell'uomo ragionava troppo. Quell'uomo ragionava troppo. Il bambino ancora aveva quel cuore che può credere. E a chi assomigliamo noi? Quell'uomo o il suo figlio? Ragioniamo troppo? Chi avrebbe mai detto? Immaginate quando Pietro ha negato di conoscere Gesù, pensate a questo, gli altri apostoli sapevano di quello? Pensate, gli altri apostoli sapevano di quello?
C'era Giovanni con lui.
Se ricordate quando sono andati a casa del sommo sacerdote, Giovanni è entrato perché era conosciuto da loro in qualche modo, Pietro fu rimasto fuori e Giovanni, dice l'Evangelo, è tornato fuori per farlo passare. Quindi c'era Giovanni con lui. Quindi Giovanni ha sentito Pietro negare di conoscere Gesù. E tutti avevano sentito Pietro dire quando Gesù li aveva preavvertito questa notte, prima che il gallo canti due volte, tu mi rinegherai tre volte. Io morrò con te. Tutti avevano sentito quello. E Giovanni ha sentito lui negare Gesù. E mi immagino proprio che dopo Giovanni esce e va a dire, Pietro ha negato di conoscere Gesù. E chi di loro avrebbe creduto che Pietro diventerebbe coraggioso di insieme a Giovanni vieni dato botte e oltraggiato e loro si rallegravano che furono ritenuti degni di essere oltraggiati per Cristo? Chi avrebbe detto? Avresti tu detto? Lui basta. E il punto è questo. Giovanni e Giacomo in Luca 9, solo un esempio di un uomo che è un uomo duro. Non pensiamo spesso a questo, ma Luca 9, leggo da 51 a 56. Ora venne che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, interessante come viene detto, egli, Gesù, diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme e mandò dei messaggeri davanti a sé. Ed essi partiti entrarono in villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio non lo vollero ricevere, perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che scenda fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo: Voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Poi andarono in un altro villaggio. Allora, Giovanni qui era un uomo con un grande cuore verso gli altri? Aveva un grande cuore di bontà? Cosa chiese a Gesù? Vuoi che preghiamo che Dio mandi fuoco a distruggere loro? Invece Giovanni diventò uno noto come l'apostolo che amava e fu amato da Gesù, ed era le epistole mostrano il suo cuore. E il punto in tutto questo, quando gli apostoli hanno chiesto a Gesù, quando ha detto è più facile che un camelo passi il crune di un ago che un ricco eredite rendi, diciamo, allora chi può essere salvato? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. E il punto in tutto questo è che a volte arriviamo ad essere convinti che le cose non possono cambiare. Io non posso cambiare, sono così. Cado sempre. Lui, lei non può cambiare, è così, non cambierà mai. Le mie circostanze non cambieranno, sarà sempre così. Arriviamo a arrenderci, rassegnarci, perdiamo speranza. Ma quello non è guardare a Dio. Quello che farà Dio non è che posso dire, non posso permettermi, ma posso dire Dio può cambiare le cose più di quello che tu, in modo smiserato, quello che non chiediamo o pensiamo. E quindi dice: Signore, mi fido di te, non so cosa vuoi fare, non so cosa farai, ma mi fido di te. A volte cambia le circostanze, a volte cambia il tuo cuore, a volte cambia l'altra persona. Ma se tu hai fede, Dio opererà. Non sempre come immaginavi, non sempre come speravi, perché lui ha un piano sempre migliore. No. Giuseppe in Egitto. Se avesse pregato, probabilmente, sto supponendo qui, e quindi non sto dicendo che era così, ma quello che sarebbe forse possibile che avrebbe chiesto, sarebbe stato che cosa? Ma uscire dalla prigione, non solo uscire dalla prigione, se fosse proprio il suo sogno più grande, sarebbe stato cosa?
Ritornare dalla famiglia.
Tornare alla famiglia, in Cana all'epoca. Tornare alla famiglia. Dubito tantissimo che avesse pregato: Signore, fammi diventare secondo comando in Egitto. Non credo che abbia mai pregato quello. No? No, no, non avrebbe pregato quello. Signore, io sono qui, straniero in questa nazione. Io non sono un egiziano. Voglio tornare al mio popolo. Voglio tornare a vedere mio padre, mio fratellino. E prego che i miei fratelli possano cambiare, che posso godere anche loro. Signore, fammi tornare a casa. Dio non ha fatto tornare a casa. Lui non stava chiedendo, fammi diventare sotto Faraone, secondo comando. Non ha immagino proprio che non abbia pregato quello. Ma era il piano di Dio. Direste che quello era smiseratamente al di là di quello che avevo pensato e chiesto? O no? È smiserato? Per me sì. Allora, voglio incoraggiarci.
E nella sua misericordia l'ho fatto ritornare in famiglia.
Sì, e nella sua misericordia, perché se fossi tornato e se non ci fosse la carestia, lo direbbero ancora. Cioè il piano di Dio era infinitamente più grande di quello che avrebbe mai potuto immaginare o chiedere. Se penso a Giuseppe, non ha mica né pensato né chiesto quello che Dio ha fatto. Perché non era solo salvare la vita e uscire dalla prigione, era far sì che i suoi fratelli venivano riconoscendo la loro colpa e c'era riconciliazione. E quello probabilmente per lui, no, quello no. Signore, fammi uscire da prigione, magari torno a casa, vivo lontano da loro, posso andare a vedere mio papà, ma loro mi odino. No, Dio ha detto, no, Giuseppe, il mio piano è molto più grande di quello che tu immagini. Quindi, io voglio incoraggiarci ad avere speranza. Non una speranza che ci deluderà. Una speranza che le cose andranno come tu vuoi. No, abbiamo letto in Efesini che lui può fare smisuratamente oltre a quello che, due verbi, chiediamo o pensiamo. Quello che fa spesso non è quello che abbiamo pensato noi. Non è quello, ok Signore, ecco come potresti curarmi. No, no, non è quello che ho in mente. Non è quello che ho in mente. Ma Dio cura. E voglio incoraggiarci ad avere speranza. Voglio incoraggiarci ad avere speranza. E di non dire, ma una parola carnale è rassegnarmi. Rassegnarmi, è così Signore? No, allora dammi la grazia perché so che non cambierà mai. No? Forse Dio non cambierà le tue circostanze, ma può cambiare il tuo cuore. Rassegnarci non è la preghiera giusta. Signore, fammi avere più fede in te, perché guardo chi sei. Io voglio fidarmi perché tu meriti quello. Tu sei il Dio che fa grandi cose, diverse di quello che avremmo immaginato noi. Ma tu sai agire. E mi fido non solo della tua potenza, ma anche della tua saggezza e anche del tuo cuore. Io voglio incoraggiarci a fidarci di Dio. Ok? Stasera non avevo uno studio. Non ho uno studio, ho due righe qui. Avevo solo un incoraggiamento a farci vedere Dio. Perché chi guarda Dio, chi si fida di Dio, non di un certo andazzo, chi si fida di Dio non sarà deluso. Non sarà deluso. Preghiamo. Oh Padre, avevo io bisogno di questo. Quanto spesso ho poca fede. Quanto spesso non mi fido di te. Quanto spesso è facile rassegnarmi. È così. Sarà così. No, Signore, io voglio fidarmi di te. Non che tu farai come immagino io, vorrei io. Io non so la cosa migliore. Ma io voglio fidarmi di te. Voglio capire, tu sei Dio. Tu puoi fare oltre quello che potrei immaginare. Smiseratamente oltre quello che chiedo o penso. Perché sei Dio. Aumenta la nostra fede. Allora, quando serve, mostrarci il nostro peccato. Aiutaci ad avere un cuore umile, mansuetudine di accettare quello che mandi, fede che sai quello che stai facendo. E come abbiamo letto in Efesini 3, aiutaci a conoscere più del tuo amore che supera la conoscenza. Ti prego quello. Oh, grazie per chi sei. E grazie per chi siamo per te. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.